Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Questa era Imagine, una delle canzoni più famose della storia della musica, è la canzone più celebre di John Lennon, una canzone che introduce questa puntata numero 231 di Adesso in Onda, che insomma, come poi ascolterete, sicuramente ha molto a che fare con questa canzone, una puntata come dire, interreligiosa, perché oggi abbiamo qui in studio a Radio Adesso tre giovani rappresentanti delle tre grandi religioni monoteiste che si sono confrontate in una serie di incontri organizzati la settimana scorsa dalla comunità di Sant'Egidio di Terni e che oggi appunto si confronteranno qui con noi a Radio Adesso. Ve li presento subito, ringraziandoli appunto di essere qui con noi oggi. Yassin Lafram, membro del direttivo dei giovani musulmani d'Italia; Amalia Luzzati, responsabile della cultura dell'Unione Giovani Ebrei Italiani; e Michele Gradoli, responsabile dei giovani della comunità di Sant'Egidio di Terni, che hanno proprio organizzato nell'ambito delle attività della comunità di Sant'Egidio, e in particolare appunto di quelle che riguardano gli under 30, perché oggi siamo tutti, no, siete voi under 30, io un po' più su, insomma, ma insomma. Il titolo dell'incontro, Michele, è stato
Convivere lungo le vie della fede. E si è tenuto a Terni.
È iniziato a Palazzo Bazzani, poi si è trasferito anche nelle scuole, giusto? C'è stato l'incontro a Geometri, poi
a Spoleto in un liceo, e poi a Perugia al centro ecumenico, e lì siamo stati ospitati dalla comunità di Sant'Egidio di Perugia. L'idea di fare un incontro appunto sulle religioni e su come giovani come noi vivono diversamente le diverse religioni è nato qualche mese fa, a maggio, quando appunto abbiamo avuto l'occasione di conoscere Yassin e Daniele Naum, che è il presidente dell'UGEI, dell'Unione Giovani Ebrei Italiani, qui a Terni, quando abbiamo già organizzato un incontro su Israele e Palestina. E adesso, dato che avevamo visto un grande interesse per la tematica, abbiamo cercato di riproporre un nuovo incontro, e questa volta invece ci è venuta a trovare Amalia Luzzati, sempre dell'Unione Giovani Ebrei d'Italia.
Allora, una domanda che vi faccio subito a tutte e tre. Voi siete, come dire, divisi da queste religioni che sono un po' al centro del cosiddetto, no, scontro di civiltà di cui si parla da sempre, diciamo, ma in modo particolare dal 2001, dall'11 settembre. In cosa vi sentite accomunati a parte dall'uomo tigre? Sentivo dei discorsi prima.
Da Holly e Benji.
Da Holly e Benji. Comincia Yassin.
Innanzitutto ringrazio i nostri ascoltatori, ringrazio per l'invito e per la possibilità che mi avete dato, insomma, di esprimermi in questa bellissima città di Terni. Ringrazio la comunità di Sant'Egidio, perché continua sempre a offrirci più occasioni riguardo a questo tema. Sono soprattutto contento, anche perché è un momento di condivisione di quella che è la nostra civiltà, il nostro genere umano. Quindi per noi comunque è stato un momento per celebrare quelli che sono i principi universali che condividiamo. Ovviamente abbiamo delle differenze tra le diverse fedi, ma abbiamo anche un denominatore comune sul quale dobbiamo giocare e che dobbiamo in qualche modo riuscire a rievocare in un momento così difficile un po' per tutti. Quello che ci accomuna, posso dire, è il fatto di credere, il fatto di avere una fede, il fatto di avere comunque una visione, di credere in un disegno divino. Per esempio, oggi, come ho citato nel mio intervento, Dio nel Corano dice: o gente, vi abbiamo creato da maschio e da femmina, da popoli e tribù, affinché vi conosceste. Questo per me è un versetto molto universale, che richiama l'universalità del genere umano, e secondo me va assolutamente sottolineato questo fatto, ovvero dell'essenza umana che dobbiamo riuscire in qualche modo a riconquistarci.
Ecco, la domanda è proprio questa, no? L'essenza umana. Ma la religione, appunto, in questo caso parliamo di religioni diverse, anche in conflitto, ma che appunto sono accomunate proprio dallo stesso Dio, no? E comunque dalla fede in un Dio che poi sì, in qualche modo è lo stesso, nel senso che poi i cristiani hanno lo stesso Dio degli ebrei, i musulmani hanno gli stessi, alla fine c'è questa unità. Amalia, ti chiedo a te a questo punto, se poi, ovviamente proseguendo in qualche modo quello che ha detto Yassin, la religione, l'appartenenza alla religione, rispetto a appunto allo scambio anche nei confronti dell'umanità, è un qualcosa che dà qualcosa in più, non dico ovviamente in questo caso solo della tua religione, proprio in generale, cioè quando si incontrano due persone che entrambe religiose, è più facile o più difficile, come dire, andare d'accordo?
Beh, la religione, insomma, dipende un po' come viene vissuta. Per esempio, oggi noi ci siamo tutti e tre seduti attorno a un tavolo con l'idea di ognuno di noi poteva dare un apporto, con l'idea che ognuno di noi potesse dare un apporto nuovo, una conoscenza nuova di come si può convivere insieme, un esempio portato appunto dalla propria religione, e attraverso questo confronto appunto di differenze che abbiamo, perché comunque le nostre religioni hanno molti punti in comune, ma hanno anche origini, storie ed evoluzioni totalmente diversi, ed è appunto attraverso questa conoscenza reciproca che si trovano i mezzi per convivere realmente insieme. Quindi se secondo me la religione viene utilizzata come uno strumento in più, come uno strumento e soprattutto di riflessione e un modo anche per conoscersi, confrontarsi reciprocamente, ecco, io credo che possa fornirci una marcia in più. Certo che se si rimane bloccati nella propria posizione e non si ha alcun tipo di desiderio di conoscere gli altri e quindi riuscire a convivere anche insieme, beh, allora in questo senso la religione rappresenta un passo indietro.
Ecco, ma di solito il fatto di avere una fede, e non solo di avere una fede, ma di appartenere ad una religione strutturata, tende a chiudere, quindi diciamo avere anche delle sicurezze da un punto di vista spirituale, da un punto di vista umano la tendenza è più quella a chiudersi e quindi c'è comunque bisogno di uno sforzo maggiore, oppure comunque la religione in un modo o nell'altro apre sempre?
Oddio, io per quanto mi riguarda posso parlare della mia religione, certo, che è la religione ebraica, ed è una religione nella quale uno dei principi fondamentali è quello per il quale non si finisce mai di imparare. Quindi in molte feste, come per esempio la Pasqua ebraica, l'idea fondamentale è quella che bisogna porsi sempre continuamente domande, e ogni anno si ristudia totalmente il testo sacro della Torah con l'idea che si possano sempre imparare cose nuove. Da questo punto di vista gli interrogativi rappresentano appunto un nodo centrale nella cultura ebraica, quindi dal mio punto di vista la cultura ebraica, se vissuta nelle sue essenze, non chiude in se stessi, ecco.
Allora, io volevo parlare di una cosa, il concetto un po' di minoranza, nel senso che qui mi pare che siete tutte e tre in minoranza, nel senso che ovviamente la religione ebraica è una religione piccola, nel senso che ovviamente gli appartenenti sono pochi, quindi siete in minoranza come per antonomasia. L'Islam è in forte espansione anche in Italia, però comunque ancora in Italia l'islamico è sempre visto. Il cattolico, che se ne dica, è una minoranza anche il cattolico, no Michele? Nel senso che poi alla fine, anche se l'Italia è un paese tra virgolette cattolico, diciamo il 90% degli italiani si dichiarano cattolici, tutto sommato quando uno dice che va a messa viene guardato un po' strano, la gente come vai a messa, ma non tutti i giorni, però una volta a settimana, vabbè, allora no? Ma che ti confessi anche, no? La pratica religiosa è comunque qualcosa di strano ormai anche nel nostro paese, no?
Questo sì, sicuramente, però questo non significa che non sia possibile avere 25 anni e vivere una religione come il cattolicesimo. Voglio dire, il fatto di essere in minoranza non deve far scoraggiare le persone.
No, capito, la domanda è un po' strana, no? Però questo è un po' un'ottica, secondo me, invece, in cui vorrei approfondire. Cioè, voi siete appartenenti a tre religioni che, in realtà non possiamo dire che nascono in luoghi diversi, perché tutto sommato nascono più o meno tutte nello stesso luogo, come religioni, no? Cioè, il posto più o meno era quello, è la Palestina, alla fine. Però ovviamente che si sono strutturate in modo molto diverso. Adesso vorrei anche parlare di ognuno di voi, anche nella storia personale. sicuramente vivete entrambi comunque in una condizione, sì, appunto, che nella società in cui viviamo, sia che si sia stranieri da un punto di vista nazionale, come può essere Yassin, che è nato in Marocco, giusto? Sia come può essere il caso di Amalia, che comunque appunto appartiene ad una religione, ad una comunità che comunque è un po' da sempre separata in qualche modo, o integrata, ma insomma il discorso dell'integrazione è un problema che si pone da sempre per quanto riguarda l'ebraismo. Apparentemente per te, Michele, forse questa cosa la senti di meno, però proprio per questo te l'ho chiesto, per sentire quanto la senti, cioè quanto comunque essere un cattolico praticante ti pone in minoranza per certi versi, che cosa ti porta a presentare agli altri, cioè come vivi la tua appartenenza ad una religione, ad una pratica religiosa, rispetto ai tuoi amici, alle persone che frequenti tutti i giorni, che invece non la vivono. Che cosa significa per te essere cristiano?
Ma guarda, io personalmente non mi sento in minoranza, perché non mi sento di ragionare con la categoria delle maggioranze e delle minoranze. Quindi il fatto di...
dire, scusa se ti interrompo, ma per non vorrei che poi sembrasse che veramente voglio fare... Quando parlo di minoranza intendo dire di una posizione sociale che comunque ti costringe a riflettere...
A dare delle giustificazioni come agli altri.
Ma soprattutto a riflettere te stesso, cioè io da cattolico per esempio sento, cioè devo riflettere sulla mia identità religiosa, proprio perché non è scontata, no? Cioè oggi, nel mondo in cui viviamo oggi, anche noi cattolici, non soltanto i musulmani e gli ebrei, non è scontato essere religioso, no?
No,
quindi mentre in Italia c'è ancora questa tendenza a dare per scontato, io sì, vabbè, sono italiano quindi sono cattolico. Io non la penso così, non credo che sia così scontato, e personalmente il fatto di essere cristiano è una cosa che metto in discussione ogni giorno, su cui rifletto ogni giorno, proprio perché vivo in un mondo che cristiano non è. Questo era il discorso, non tanto della minoranza a livello di dover come avere una posizione egemone o meno, in questo caso
no, è chiaro, però questo voglio dire è anche molto stimolante, no? Ad esempio mi viene in mente, soprattutto all'inizio, quando avevamo iniziato circa 6-7 anni fa il servizio dagli anziani, io altri amici della comunità facevamo il liceo e abbiamo iniziato ad andare a San Giovanni, il quartiere di San Giovanni, dove ci eravamo accorti che c'erano molti anziani che vivevano soli e che vivevano in situazioni di grande disagio. In quel momento sì, magari abbiamo avuto questa sensazione di minoranza, perché era strano che un ragazzino del liceo di 16-17 anni iniziava ad andare da degli anziani e ci si affezionava non come a un nonno, ma proprio come degli amici, perché noi abbiamo festeggiato con loro ad esempio gli orali della maturità, eravamo molto e siamo tuttora molto legati. In questo caso però è anche stimolante, perché si sente di dimostrare e di trasmettere ai coetanei, ma anche alla città, e a quello che abbiamo fatto questi giorni, anche un messaggio molto bello, perché era un messaggio di pace, perché era un messaggio di amicizia con i deboli e con i poveri in generale. Quindi sì, da questo punto di vista è sicuramente stimolante.
Allora, io volevo anche fare un breve profilo vostro, insomma, appunto, Michele, laureato alla Lewis, che non è un nome, in legge, appunto, abbiamo detto, della comunità di Santi Giovanni Terni. Vuoi dare anche, adesso so che da quando sei diventato cristiano parli anche con le persone grasse, quindi io sono molto contento.
Ma non così grasse come te, Arnaldo.
Vuoi dire qualcos'altro su di te o passiamo
no,
ai nostri ospiti?
Sufficiente.
Allora, Amalia, raccontaci qualcosa di te.
Io studio giurisprudenza e sono nata e vissuta a Torino.
Ah, io niente, io sono Yassin, sono nato a Casablanca, però sono stato adottato dalla città di Torino.
Quindi siete concittadini voi?
Siamo concittadini, sì, veniamo tutti e due da Torino.
Ci siamo incontrati in giro per l'Italia e abbiamo scoperto oggi di essere concittadini.
Sì, non ci siamo mai trovati a Torino, però ci siamo accorti che veniamo, insomma, proveniamo dalla stessa dalla stessa sorgente.
Tu da quant'è che vivi a Torino?
Ah, io sto a Torino dal 98. Mi sono laureato a Bologna in lettere e filosofia. Adesso sono iscritto alla specialistica scienze orientali all'Orientale di Napoli.
Dunque, abbiamo detto appunto, sei stato anche candidato alla presidenza del...
Sì, sono stato candidato alla presidenza dell'associazione, però non sono passato, si vede che non sono molto capace. Ed è per questo che forse sono qui, per consolarmi, insomma, Berni. Però diciamo che faccio parte del direttivo nazionale, quindi lavoro comunque col nuovo presidente in sintonia.
Ecco, queste due associazioni, l'Associazione Giovani Musulmani e l'Associazione Giovani Ebrei, parte l'incontro di oggi, voi appunto dicevi incontrati in giro per l'Italia, avete che tipo di rapporti ci sono fra queste due associazioni, che ruolo anche... questa è una domanda appunto che faccio a tutte e due, che ruolo pensate possano avere i giovani appunto delle vostre comunità all'interno,
sì,
anche delle...
Infatti noi, partendo dall'essere giovani come giovani musulmani, abbiamo creato anche un ponte, no? tra la nostra associazione e l'UGEI, l'Unione dei Giovani Ebrei Italiani. Poi abbiamo lavorato anche con altri giovani, i giovani delle ACLI e i focolari, i focolarini, quindi c'è stato comunque un contatto con le diverse associazioni giovanili, con l'UGEI in particolare. Abbiamo fatto anche degli incontri a Milano, quindi insomma poi c'è anche un continuo contatto, in collaborazione, abbiamo partecipato a diverse iniziative insieme. Facciamo parte tutti e due del Forum Nazionale Giovani, comunque ci fa piacere che continui ad esserci questa collaborazione.
Cosa, appunto, adesso noi siamo stati abbastanza finora tranquilli, ma ecco, di fatto ci stanno una situazione anche internazionale che in realtà crea continue tensioni, anche religiose. Prima Michele ha citato appunto il discorso della Palestina, che è un po' il simbolo poi di tutto ciò che in qualche modo divide, no?
Beh, sì, divide, unisce. Noi in realtà, a proposito del rapporto che abbiamo e intratteniamo con i giovani musulmani, abbiamo organizzato insieme numerosi dibattiti sulla situazione medio orientale, confrontandoci insieme, ognuno con le reciproche posizioni, rispettandoci l'un l'altro, soprattutto riuscendo comunque a fornire, almeno abbiamo cercato di riuscire a dare delle chiavi di lettura differenti e anche più obiettive possibili, mantenendo, vabbè, che chiaramente poi ognuno ha il proprio punto di vista, anche a ragazzi nelle scuole o nelle più divergenti occasioni. Quindi ecco, io credo che in questo senso il dialogo insieme sia veramente fondamentale.
Come appunto, da un punto di vista poi appunto questo dialogo che è appunto fondamentale, a cosa porterà? Cioè, secondo te, un
conflitto
fondamentale
per sradicare pregiudizi che comunque sono precostituiti dai mass media, dai politici, o semplicemente dal fatto che comunque il conflitto medio orientale è un conflitto estremamente complesso, che purtroppo viene spesso letto in chiave manichea o da una parte o dall'altra. Invece è un conflitto che ha radici storiche veramente lontane e profonde, la cui verità storica è spesso sconosciuta anche alle persone più colte, ed in questo senso un confronto reciproco può essere veramente, può avere una valenza pratica che si coglie proprio in maniera immediata, ecco.
Tu dove, come vedi una soluzione di questo conflitto che dura da 60 anni ormai, più di 60 anni?
Beh, insomma,
dove vedi una speranza, insomma, dove vedi il problema che è ancora insormontabile?
Beh, una soluzione specifica, così con la palla di cristallo, purtroppo non ce l'ho. Credo sicuramente che ci debba essere un grande impegno da parte delle forze internazionali e da parte di tutte le nazioni per riuscire a, come dire, far sì che favorire anche la mediazione da entrambe le parti, perché comunque è un conflitto che reca sofferenze anche civili, e questo purtroppo non, nessuno vuole che, tutti i politici del mondo dicono vogliamo la pace, e poi in realtà le dichiarazioni che vengono rilasciate da una parte e dall'altra sono sempre abbastanza divergenti tra di loro, ecco.
Ma secondo te il problema è politico o è religioso, culturale? Cioè, sono i politici che fino ad oggi hanno guidato i palestinesi e gli ebrei che hanno impedito che si arrivasse alla pace, oppure è proprio un problema culturale del mondo arabo e di Israele, che comunque difficilmente riusciranno a integrarsi?
Il conflitto è assolutamente un conflitto politico. Innanzitutto il conflitto più che tra ebrei, direi che è tra israeliani, un conflitto politico, nel senso che se uno va a Gerusalemme nota che in realtà arabi ed ebrei vivono perfettamente, cioè spesso in sintonia, e molto spesso, cioè gran parte della popolazione israeliana è ormai araba, quindi voglio dire, queste sono cose che potranno sembrare ovvietà, ma in realtà la maggior parte della gente purtroppo non lo sono, quindi insomma, il conflitto chiaramente non è un conflitto culturale, cioè è una cosa che si evince anche dal fatto che per anni si è vissuto in sintonia insieme in quella zona, quindi voglio dire, una ragione ci sarà tra arabi ed ebrei.
Per te che cosa rappresenta, per te da ebrea, che cosa rappresenta Israele? Non dico il conflitto in questo caso, è proprio Israele.
Beh, io sono un'ebrea italiana, in quanto tale mi sento, sì, sicuramente sento molto forte la mia identità ebraica, ma sono anche estremamente legata al paese in cui sono nata, che è l'Italia, quindi cioè io mi sento italiana e non israeliana. Poi è chiaro che da questo punto di vista un politico italiano tutt'altro che pro-israeliano ha dato una definizione, secondo me, di Israele molto interessante, cioè Israele è il luogo dell'anima di tutti gli ebrei. Questo che cosa significa? Che comunque Israele è, a parte quello che rappresenta per gli ebrei, per la tradizione e la cultura ebraica che è nata lì, ma poi comunque è un paese dove di fatto vige la democrazia, quindi c'è la piena libertà di espressione e ognuno può esprimere la propria posizione, dove gli ebrei comunque sono legati, oltre che dalle loro appunto radici storico-culturali, anche appunto dal fatto che dalla storia, appunto, da come è nata Israele nel 1948, proprio insomma dopo la Shoah, quindi in questo senso non può che essere il luogo dell'anima anche di tutti gli ebrei, ecco.
Yassin, tu su questo argomento come la pensi?
Ma è ovvio che poi qui andiamo a mettere il dito nella piaga, no? Quindi ovviamente si parla di qualcosa di estremamente complesso, e fino a qui mi trovo d'accordo con Amalia, però è ovvio che cambiano i punti di vista, cambia anche la percezione che si ha, insomma, del conflitto, che ormai possiamo dire per certo che ha fatto un numero di vittime veramente alto, veramente costoso. C'è un problema di giustizia umana, secondo me, all'interno del conflitto, che purtroppo i nostri mass media, eccetera, con una disinformazione, diciamo, giornaliera, continuano a darci una visione distorta di quella che è la realtà nei territori occupati. Oggi veramente assistiamo anche all'indifferenza di quella che è la comunità internazionale di fronte a quello che succede. Ovviamente tutti hanno una responsabilità in quello che succede, però se dobbiamo andare a leggere il conflitto arabo-israeliano in termini di numeri, di omicidi, di massacri, di assassini, di guerre, è ovvio che ci troviamo di fronte veramente ad una sciagura. E il problema qual è? Che oggi molti si indignano, eccetera, però immagino tra 20, 30 anni, 40 anni, non so quando, magari si troverà bene o male una soluzione a questo problema, tutti si piangeranno addosso dicendo: oddio, nel 2009 abbiamo permesso che nel mondo succedano cose ancora di questo genere, vuol dire che non abbiamo ancora imparato veramente cosa voglia dire farsi una guerra, cosa voglia dire creare, insomma, un conflitto di questa portata. Secondo me la comunità internazionale ha anche la sua responsabilità in quello che succede. È ovvio che in questa sede non possiamo non riusciremo mai a definire e a delineare i motivi della guerra, si fa fatica a scindere l'aspetto religioso dall'aspetto politico, dall'aspetto culturale, dall'aspetto storico, insomma ognuno ha le sue ragioni, quindi c'è anche una difficoltà di definizione del conflitto stesso. A me quando mi si chiede personalmente una soluzione, io ho sempre pensato a uno Stato unico, non credo assolutamente nella soluzione in due popoli, due Stati, anche perché credo che una divisione della terra sarebbe qualcosa di veramente atroce, anche perché stiamo parlando comunque, se siamo nel 2009, voglio dire, siamo in un'epoca dove i diritti umani, dove le convenzioni di Ginevra eccetera sono state scritte, confermate, firmate, protocollate da più di una nazione, però continuiamo ancora oggi a mettere in atto e facciamo veramente una fatica terribile a vederci chiaro sulla situazione. Io ovviamente chiedo più obiettività, chiedo più informazione, chiedo anche più attenzione a quello che è il tema e quello che sono le conseguenze. Sappiamo benissimo che la soluzione del conflitto arabo-israeliano veramente porterebbe dei cambiamenti nel mondo radicali, quindi è nel bene di tutti, credo sia giusto così, trovare una soluzione a questo problema, ma è ovvio che ognuno di noi debba assumersi le sue responsabilità, questo secondo me è molto importante, però ovviamente per noi Gerusalemme comunque rimane uno dei luoghi più sacri per l'Islam, un luogo di pellegrinaggio, un luogo di preghiera, un luogo di incontro, di spiritualità, una culla anche per le religioni. Quindi ovviamente l'aspetto spirituale continua comunque a coesistere e noi non rinneghiamo assolutamente il diritto delle comunità cristiane, ebraiche ad avere la loro fetta spirituale, perché ovviamente Dio non è un'esclusiva di qualcuno. Al punto, questa è una curiosità, per esempio le comunità cristiane arabe per pregare Dio pregano Allah, perché è quello il modo di chiamare Dio, non c'è un altro modo di chiamare Dio in arabo se non Allah, quindi non penso che Allah sia il Dio dei musulmani, penso che sia un senso assoluto del nostro Dio, del nostro Signore, che secondo me è il Signore di tutti.
Ecco, io sono contento che hai detto questa cosa, perché prima avevo detto questa frase, io me ne ero uscito così, non so se, però volevo sapere se appunto è condivisa o meno. Cioè, io ho detto che il Dio dei musulmani, degli ebrei e dei cristiani è lo stesso, questo lo condividete tutti o no?
Io sì,
sì
cioè, la religione islamica sì, condivide questo senso.
Amalia?
Sì,
anche no, è che no, non si sa mai, non è, no, perché mica è poco comunque, perché voglio dire, credere nello stesso Dio vuol dire che poi alla fine quello che ci divide sono le pratiche, non l'essenza, giusto?
Le vie del Signore sono infinite, no?
Senti, il Dio unico invece nei confronti dello Stato unico, tu come la pensi, Amalia?
Ma io non so, per come si è svolto storicamente il conflitto, una convivenza in un unico Stato, sinceramente, cioè, sarebbe una bellissima idea, secondo me un po' attualmente più che altro un po' un'utopia. Credo di più nella soluzione due popoli, due stati, perché credo che sia più praticabile, molto semplicemente.
Ho capito. La canzone che abbiamo ascoltato in apertura, Imagine, appunto, vorrei sapere che cosa di quelle parole, no? Tanto famose, che è una canzone atea in realtà, quindi teoricamente una canzone che non dovrebbe condividere nessuno di voi. Così, ma velocemente, è una riflessione flash. Che cosa rappresentano quelle parole? Anche quando dice un mondo senza religione.
Ma io oggi nel mio intervento, quando parlavo di dialogo, oggi all'interno insomma del mio intervento, quando volevo dare una definizione a quello che è il dialogo, c'è stata una mia proposta, diciamo molto spontanea, dove dicevo che il dialogo secondo me non deve essere un dialogo solo interreligioso, non solo limitarlo alla religione, ma deve essere un dialogo allargato, se no si crea anche una discriminazione all'interno del dialogo interreligioso. Io penso che il dialogo debba riuscire a contenere un po' tutte le componenti dell'Italia, perché poi, come dicevi prima te, va bene, l'Italia è uno stato cattolico, però se poi andiamo veramente a vederci chiaro sulla situazione, notiamo che comunque l'Italia è fatta di una moltitudine di credi, di vocazioni, di confessioni, anche di gruppi religiosi magari sconosciuti al mondo. Quindi secondo me penso, ma
e anche questo, semplicemente di non religiosi,
sì, cioè, anche di,
che forse poi sono la maggioranza, no? Di indifferenti, odiati anche.
Insomma, c'è di tutto e di più, e chi più ne ha più ne metta. Solo che l'Italia ovviamente oggi deve riconoscere tutte queste sue componenti per riuscire in qualche modo a creare un clima, una piattaforma, come dicevo oggi, appunto per permettere questo dialogo, ma non deve essere esclusivo solo alle religioni monoteiste o qualsivoglia religione, deve ovviamente essere aperta anche all'ateo, al gnostico, a quello che insomma che crede, chi non crede e via dicendo. Penso che questo sia un senso più universale del dialogo, anche per avere comunque dei frutti in un futuro prossimo.
Quindi quel no religion in realtà è tutte le religioni, non lo intendi un po' come universalità, cioè nessuna religione intesa come universalità. Tu, Amalia, invece come la interpreti questa
Ma io frase? Sono assolutamente d'accordo con il pensiero che ha espresso adesso Yassin. In particolare io oggi nel mio intervento ho citato questa frase delle Sacre Scritture, che non è buona cosa che l'uomo sia solo, esistere da soli non è buona cosa secondo il Creatore. Quando appunto nella canzone Imagine si esprime l'idea come se non ci fosse una religione, secondo me è lì la connotazione del termine religione vista come qualcosa che divide gli uomini, no? Se invece si traggono dalle religioni principi fondamentali come questo, che è appunto la dimensione collettiva, etica, che le religioni forniscono, allora io credo che in questo senso la religione aiuti appunto ad arrivare a quell'obiettivo che è insomma un po' la pace e la convivenza civile, nel che diciamo in maniera molto bella espressa dalla canzone che abbiamo prima ascoltato insieme.
Questo mi sembra molto importante. Michele, vuoi aggiungere qualcosa?
No, voglio magari aggiungere il fatto che credere che la pace sia una dimensione dove non esistano differenze religiose o culturali probabilmente è un'immagine falsata della pace, perché la pace invece è proprio convivenza, e la convivenza esiste in un mondo eterogeneo, fatto di tante identità, e quindi pensare che la pace sia solamente un mondo dove tutti sono d'accordo sugli stessi dogmi, su questo no, questo no, non sono d'accordo, però ecco, con l'interpretazione che è stata data prima, sì.
Un altro sole quando viene sera sta colorando l'anima mia, potrebbe essere yeah.
Oh,